Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi cerchiamo di cogliere la portata liberante per la tua vita e per la mia vita delle parole di Dio. E questa domenica viene raccontato l'episodio dei discepoli di Emmaus, che il giorno di Pasqua, vedendo che Gesù era morto, praticamente se ne stavano tornando tristi al loro paese, col volto triste, se ne stavano, dice, erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, se ne tornavano a casa. E poi Gesù si mette a camminare vicino a loro e poi vedremo che li porta piano piano a scoprire la sua presenza, cioè il fatto che appunto lui è risorto, ed è un'occasione per riflettere sulla portata liberante del fatto che Dio è presente. In questo momento nella tua stanza Dio, Gesù Cristo, suo figlio, e anche il Padre sono presenti. Questo è molto liberante, perché è una presenza amorevole, una presenza che ti riempie di gioia, una presenza che non ti lascia solo. Quindi il messaggio delle letture è molto liberante. E il titolo che io ho voluto mettere è questo: Gesù, la presenza di Gesù, ti apre gli occhi e il cuore. Cioè, se lui in questo momento è vicino a te, vicino a me, questo mi allarga, mi fa sentire in compagnia sua, non sono più solo, e soprattutto mi apre gli occhi, perché come vedremo la caratteristica di questi discepoli, che è un po' la nostra caratteristica, è che non lo riconoscono, cioè noi non siamo portati a non riconoscere che appunto non siamo soli. Poi alla fine, però, dice la lettura, si aprirono loro gli occhi, gli loro occhi, e quindi cominciarono a vedere finalmente, a capire che non erano soli. Non solo gli occhi, ma anche il cuore. Infatti loro stessi dicono, ancora prima di riconoscerlo, quando lui parlava, mentre camminavamo, non ardeva forse in noi il nostro cuore? Cioè noi sentivamo che quella presenza era una presenza che faceva ardere, bruciare di gioia, di amore il nostro cuore. E la parola cuore si ritrova anche, gioia nel cuore, nelle altre letture, sempre legate alla presenza di Dio, cioè la presenza di Dio ti fa gioire, ti fa sentire felice, amato. Per esempio, lo dice proprio il Salmo, dice, il Signore sta alla mia destra, al mio fianco, no? Come al fianco anche dei discepoli di Emmaus. Gioisce il mio cuore, non sono solo, c'è qualcuno vicino a me. E poi nella prima lettura Pietro, al libro degli Atti, cita questo salmo di Davide, lo ripete e dice con parole simili, egli sta alla mia destra, Dio al mio fianco, alla mia destra, e quindi per questo si rallegrò il mio cuore. Quindi potremmo dire il tema è questo: Gesù Cristo è vicino a te, è vicino a me, cammina vicino a te e apri gli occhi su questo, no? Questo ti apre gli occhi e soprattutto ti apre il cuore. Non puoi essere più lo stesso perché non sei più solo. Bene, a questo messaggio liberante che è quello centrale, io come al solito aggiungo dei messaggi liberanti particolari, cioè la voce del diavolo che ci dà una visione opprimente dell'esistenza, è la voce di Dio, la parola di Dio di questa domenica, che ce ne libera e ci fa sentire appunto felici. Primo messaggio opprimente che viene dal demonio, che dice alla nostra vita, nel mondo, alla fine comunque, trionfa la morte. Tu puoi essere bravo, cattivo, essere ricco, povero, aver fatto del bene, aver fatto del male, ma alla fine tutti finiamo nella fossa, quindi la vita, ti dice lui, non ha senso, perché tutto finisce con la morte, trionfa nella morte. Guarda invece come dice le scritture, cosa dice. Pietro nella prima lettura dice, Dio lo ha risuscitato a Gesù, liberandolo dai dolori della morte. E liberando lui, ha liberato anche noi, perché noi possiamo anche noi essere liberati dalla morte. Quindi la morte è solo la fine del primo tempo, in realtà alla fine non ci aspetta e non trionfa la morte, ma trionfa appunto, non siamo abbandonati, no, trionfa la gioia infinita. E infatti il Pietro, come abbiamo già detto, cita un salmo di Davide in cui dice: non abbandonerai la mia vita negli inferi. E proprio si trova nel libro degli Atti, prima lettura, ma anche nel salmo, perché appunto viene messo questo salmo. La mia vita, la tua vita, non è abbandonata alla morte. La morte certo c'è, come c'è il dolore, c'è il peccato, c'è ciò che rompe le scatole, c'è nella vita, ma è perdente, perché se Gesù Cristo è risorto, anche noi un giorno risorgeremo, e quindi queste cose brutte, la morte, non vinceranno. Il diavolo ti dice: tu sei in mano, quindi la tua vita nelle mani della morte, alla fine è. No, nelle tue mani, nelle mani di Dio è la mia vita, nelle tue mani. E la seconda lettura, dalla prima lettera di Pietro, dice: voi vivete qua giù come stranieri, cioè vivete qua giù, quindi fate le cose che fanno gli altri, vivete il dolore e le gioie del mondo, però ricordatevi che poi alla fine i dolori scompariranno, siete stranieri, come stranieri, che un giorno torneranno a casa, nella casa di Dio, dove c'è appunto quello che noi desideriamo, vivere per l'eternità felici. Ah, ci dice il diavolo, lo dice pure a te, le gioie del mondo però sono più concrete di quelle di Dio, quindi su quelle ti devi basare, sulle gioie concrete, quelle che si vedono, che si toccano, saranno pure più concrete, ma non daranno mai una gioia piena, totale, eterna. Già il Salmo lo dice: gioia piena alla tua presenza. Cioè la presenza di Dio, già in questa vita, figuriamoci nell'altra, darà una gioia piena, non una gioia effimera, come può essere la gioia che ti può dare il complimento di una persona umana, oppure una ricchezza materiale, o un giocattolo, o non so, un lavoro. Quella è pure una gioia, ma non è una gioia piena, alla presenza di Dio. E continua il Salmo: dolcezza senza fine, non la dolcezza che ti dà il mondo, ma quella alla tua destra, cioè al tuo fianco, su questa terra, ma soprattutto anche nell'altra, sarà una dolcezza e una gioia senza fine, una gioia totale. Altro che gioia poco concreta, sarà totale, non avremo più le sofferenze, la morte, i dolori, le insoddisfazioni, le ingiustizie, ci sarà solo ed esclusivamente gioia. Quello che noi sentiamo dentro, per cui noi sentiamo dentro di essere stati creati. Noi siamo stati creati per vivere in un paradiso. Cos'è che ci impedisce di cogliere questa straordinaria bellezza? Spesso il fatto che ci fermiamo. Cioè il diavolo ci dice: la tua idea su Dio, credi, non credi, qualsiasi essa sia, ormai ce l'hai. Non devi metterla in cammino, non deve evolversi, non devi camminare. No, non credi? Basta, non credi. Non mettere in dubbio questo. Credi? Basta, ormai credi che vai a fare, che leggi a fare la Bibbia, che discuti di Gesù, e se credi, basta. Invece, vedi, i discepoli di Emmaus erano in cammino. Anche se era un cammino triste, che si allontanava in poche parole dalla fede, perché hanno detto: ormai è morto, non è quel Messia. No, poi lo diranno dopo. Noi speravamo che fosse il Messia, speravamo che, ma... Quindi è un cammino di delusione. Comunque erano in cammino. E allora se tu sei un non credente, mettiti in cammino lo stesso, rielabora questa tua non fede e valuta se veramente è fondata oppure no. Valuta se è fondata la fede in Gesù Cristo, valuta i suoi testimoni, non ti fermare. E se tu credi, allo stesso modo, non ti fermare, vai avanti, la fede ha bisogno di cammino, erano in cammino. Devi approfondirla questa fede continuamente, devi ricordartelo sempre, ogni giorno, che Dio ti ama. Non basta fare una scelta, basta, mettiti in cammino. Ah, ci dice il diavolo, guarda, proprio perché sa che l'amore di Dio, no, Dio non si vede, deve essere trasmesso dagli uomini, lui dice, nella società di oggi lo dice spesso, la religione è una cosa privata. Quindi tu vuoi pregare? Prega. Ma mi raccomando, non discutere con gli altri di Dio. Perché quella è una cosa antipatica. Oggi è un tabù. Oggi si può parlare di tutto, ma di religione uno si vergogna di parlare. Proprio perché il diavolo ha paura che noi parliamo di Dio, perché si diffonde l'amore di Dio, se no. È un fatto di privato, non discutere di Dio. E invece guarda cosa dice il Vangelo. Mentre discutevano, di Gesù, se era risorto o non risorto, eccetera, perché appunto non l'avevano, discutevano di lui. Allora Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, anche se non lo riconoscono. Quindi, discutendo di lui, se tu parli di Gesù, discuti con gli altri di Gesù, allora lui si avvicinò, si avvicina a te e comincia a camminare insieme a te. Vedi cosa significa? Parlare di Dio non fa mai male. Discuterne, dobbiamo eliminarlo questo tabù. Una cosa che c'è ma non se ne parla, si deve parlare di Dio. Non è un fatto privato, è un fatto come ogni cosa, è un fatto pubblico. Si può parlare di politica, di sessualità, si può parlare di tutto, perché non si deve parlare di Dio? Parlando di Dio, Gesù ti si avvicina. Noi stiamo parlando di Dio, io sto parlando a te, tu mi stai ascoltando. C'è una. Discutiamo come discepoli di Emmaus, in questo momento Gesù si sta avvicinando a me, a te, e sta camminando con noi. Nella nostra testa ci sta guidando, e questo è bellissimo. Altra arma che usa il diavolo, molto semplice, ti focalizza l'attenzione su quello che non hai ottenuto. I discepoli di Emmaus speravano e pensavano che Gesù sarebbe stato un messia che non si sarebbe mai fatto mettere in croce, avrebbe distrutto tutti con quelle mani potenti con cui guariva i malati. E non sono stati accontentati, e quindi vedi cosa il diavolo ti dice: quante cose anche tu speravi che Dio ti avrebbe dato e non te le ha date. Proprio quello che dicono loro. Noi speravamo che, forse sarebbe stato il Messia, ma sono passati 3 giorni, ormai è morto. Erano impediti a riconoscerlo, dice il Vangelo, proprio per questo. Camminavano col volto triste, dice il Vangelo. Perché? Perché loro, il diavolo li aveva convinti a pensare solo a quello che non avevano ottenuto. Noi speravamo che, noi vogliamo decidere quello che Dio ci dà. Per fortuna Dio non sempre ci accontenta, perché lui ha come fine non tanto accontentarci nelle piccole cosucce che gli chiediamo, ma darci la gioia totale, reale, fisica e spirituale. È quella che lui ci vuol dare, e allora ci priva a volte di piccole cosucce per darci la cosa più bella e più totale, la gioia eterna. E allora la storia è molto bella. Questi come ci assomigliano, questi discepoli di Emmaus? Non lo riconoscono, sono presi dai loro problemi. Noi speravamo che, noi volevamo che, sono pieni del loro io. E Gesù comincia a camminare vicino a loro e a parlare con loro. E comincia a fargli capire che appunto le scritture non dicono quello che il Messia sarebbe dovuto, non so, essere un Messia violento, ma doveva essere appunto un servo di Yahweh sofferente, ma poi comunque sarebbe risorto e quindi avrebbe trionfato, ma in modo non esagerato, ma in modo appunto umile. E qui veniamo alle scritture. Cosa ci dice il diavolo? Le scritture tu le puoi pure studiare, leggere, ma tanto non parlano di te, parlano di Gesù, parlano di Mosè, parlano di Davide, ma non di te. Invece guarda come dice Gesù, il Vangelo, spiegò loro Gesù in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Cioè si riferiva a lui, la sua morte, la resurrezione, ma si riferisce anche a noi. Quello che c'è nelle scritture si riferisce sempre a lui, ad ogni uomo, a Gesù Cristo, ma anche a te e a me. Cioè le scritture parlano di te, del tuo cuore, dei tuoi problemi, delle tue ansie, delle tue infelicità, delle tue soddisfazioni, della tua gioia eterna. Parlano di tutto, quello che riguarda te, si riferivano a lui. Dobbiamo fare così, è quello che sto cercando di fare io umilmente, far capire a te e a me che queste scritture non sono cose che non ti riguardano, sono cose che riguardano te, la tua vita e il tuo cuore. E anche la nostra morte, morte non solo fisica ma anche le morti giornaliere, i problemi giornalieri, che invece risorgono ed esplodono in gioia eterna, che hanno appunto, non trionfano, non ci rovinano la vita. Poi com'è che succede? Succede, sappiamo, che poi quando arrivano vicino al villaggio, egli fece come se dovesse andare più lontano, dice qua, perché non l'hanno riconosciuto. Poi a un certo punto tu devi fare il tuo passo, lui lo fa, ma anche tu, verso di lui. Ma essi dissero: resta con noi. Era sera, era buio, e allora lo invitano a mangiare con loro. E quello fa scattare poi la molla. E qui è importante questo, perché oggi c'è una tendenza che dice: io Gesù né lo nego, né, diciamo, lo affermo, ci credo, però non voglio, come dire, dargli la mia vita. Per cui i riti, messa, non vado, leggo la Bibbia, non la leggo, pregare, non prego, tanto. Io in questo modo sono libero da Dio, come se Dio ti opprimesse. Poi, casomai, se c'è Lui, mi aiuterà lo stesso. Se c'è Lui e esiste il paradiso, meglio, ci andrò lo stesso. Cioè, come se la salvezza fosse automatica. Gesù aiuta tutti indistintamente, anche chi non lo cerca. Quindi, invece qua, vedete cosa succede? Lui se ne stava andando, perché non lo volevano, non lo avevano disoderato. Fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero, ecco il passo avanti dell'uomo. Resta con noi, non te ne andare. Allora egli entrò per rimanere con loro. Allora entrò, perché l'hanno invitato. E allora se tu non fai una scelta verso Cristo, lui non può rimanere con loro. Gesù rimane con te al tuo fianco, alla tua viene alla tua presenza a riempirti di gioia, solo se lo desideri. Se tu gli dici resta con noi, non te ne andare, io voglio che tu stai qui, altrimenti non è che lui è troppo discreto, se ne va, come voleva andare via. E allora dice, ma mi aiuterà lo stesso. Non è una questione scaramantica, una specie di Dio col telecomando che aiuta tutti. È uno che è un padre. Quindi se un figlio se ne va e non lo vuole la sua presenza, lui se ne va. Se ne stava andando. Quindi scegli Gesù Cristo. Pregalo, ma non in maniera chissà cosa, ma rivolgiti a Lui, affidagli la tua vita. Prega, vai in chiesa. Non pensare che la salvezza o la sua presenza ti arriva in automatico. Tu devi ricordarti di Lui, altrimenti la sua gioia non la puoi sentire, te ne dimentichi inevitabilmente. Poi, sappiamo che poi, quando viene invitato, spezza il pane e in quel momento lo riconoscono. E allora spezzò il pane, prese il pane e lo spezzò, come aveva fatto tre giorni prima, la sera dell'ultima cena, e come faceva spesso Gesù, quindi, e che poi quello che facciamo durante la messa. La messa, la liturgia, ci dice il diavolo, sempre nella scia di quello che dice prima, non serve a niente, fin dei conti che è noiosa, su questo sono d'accordo che è noiosa, però è importantissima. Cioè, non è che la messa è come al cinema, che tu devi divertirti, la messa appartiene a quelle cose che sono importanti, non che devono essere divertenti, ma importanti perché ti ricordano appunto che Dio ti ama. Quindi è noiosa, non è noiosa, è sempre meglio andarci che non andarci. Ma la liturgia non serve a niente, dice il diavolo. No, la liturgia ti apre gli occhi sulla vita, ti ricorda che la vita, in questo momento vicino a te c'è un Dio che ti ama. Sprese il pane, lo spezzò, la liturgia, allora si aprirono loro gli occhi. Comincia a aprire gli occhi, a capire che non sei solo, che c'è qualcuno vicino a te, che ti ama, che ha dato la vita per te e che ti sosterrà sempre, non ti abbandonerà mai, addirittura alla fine, in quella che sembrerebbe la peggiore sconfitta, la morte, in realtà sarà la più grande delle tue vittorie, perché sarà una gioia, ti porterà alla gioia eterna. Quindi altro che noiosa o triste, in realtà se vissuta con lo spirito giusto, anche la liturgia, che può sembrare noiosa, in realtà ti apre gli occhi al senso e alla gioia della vita. E adesso stiamo concludendo. Ultima cosa, il messaggio relativista che il diavolo lancia a te e a me nella nostra società. L'esistenza di Dio e la risurrezione di Cristo, tutte queste cose, saranno pure cose belle. Ma sono solo ipotesi tra le altre, possibilità. Non sono realtà che esistono davvero, davvero. Guarda cosa dice invece la Bibbia. Davvero il Signore è risorto, dicevano. L'abbiamo incontrato, l'abbiamo visto. È apparso a Simone. Qua si fa riferimento a un'apparizione a Pietro. È apparso pure la mattina alla Maddalena. Era apparso ai discepoli, poco più tardi ai discepoli stessi. Quindi non è una cosa ipotetica. È un qualcosa che noi, di cui noi abbiamo i segni fin da allora. E continuiamo a avere oggi, perché oggi, ancora oggi, avvengono miracoli inspiegabili, istantanei, da malattie terribili, invocando Gesù Cristo come segno appunto che davvero il Signore è risorto, quindi davvero esiste, davvero cammina al tuo fianco. E quindi l'episodio dei discepoli di Emmaus ti fa capire che anche se noi siamo un po' impediti a riconoscerlo, ci dimentichiamo che lui sta e siamo presi dal nostro volto triste, col volto triste, dalle nostre rimpianti, noi speravamo che, noi volevamo che, Lui sta al tuo fianco, cammina al tuo fianco, e se tu ti lasci portare anche dalla liturgia, frequenti la messa, preghi e ti ricordi questo continuamente e affidi la tua vita a Lui, allora la sua presenza al tuo fianco ti apriranno gli occhi, ti aprirà gli occhi e soprattutto ti aprirà il cuore. Come dice ai discepoli di Emmaus, che allora si aprirono i loro occhi, ricapirono che Dio gli stava vicino e dissero: non ardeva forse in noi il nostro cuore quando lui parlava? Ardeva, bruciava, perché se lui sta alla mia destra, appunto, gioisce il mio cuore, cioè non posso che essere felice. Bene, allora Gesù Cristo sta al tuo fianco qui vicino, e questa è una cosa logica e dimostrata appunto dai fatti, davvero il Signore è risorto, e anche dai miracoli che avvengono oggi, e davvero ti ama personalmente, a me e a te. Questo ci apre gli occhi e il cuore. Grazie e arrivederci alla prossima puntata di Messaggio Liberante.